Di solito l'immagine mentale che si ha di un medico in corsia è quella di un'autorità assoluta, una figura che insomma decide e agisce in totale indipendenza. Ma oggi in questo nostro approfondimento analizziamo una serie di testi giuridici e contratti formativi per esplorare un'enorme zona grigia, cioè il medico in formazione specialistica. Esatto.
Che è un terreno scivolosissimo, guarda.
L'obiettivo della nostra analisi è mappare i confini operativi esatti di questa figura, guardandola un po' con la lente della progettazione didattica, perché non è una situazione in bianco e nero.
Assolutamente no. Leggendo le carte, in particolare l'articolo 38 del decreto legislativo 368 del 99, emerge un principio chiave che è, diciamo, il cuore del suo status giuridico, l'autonomia vincolata.
Che sembra quasi un paradosso a sentirlo.
Però, ma ha perfettamente senso. Lo specializzando non è un mero esecutore passivo, ma non è nemmeno un battitore libero. Ha una capacità decisionale reale. Ma questa è delimitata dalle competenze che ha effettivamente acquisito e dalla supervisione.
Per visualizzare questa cosa, mentre leggevo i materiali, mi è venuta in mente l'analogia di un'impalcatura formativa attorno a un palazzo.
Ah, calza a pennello.
Sì, cioè all'inizio dei lavori l'impalcatura è fittissima, sostiene ogni muro, ma non è statica. Man mano che la struttura interna si consolida con l'esperienza, questa gabbia esterna diventa flessibile e si riduce.
Esattamente. E per capire come questa impalcatura si adatti nel tempo, dobbiamo guardare i due pilastri del contratto di formazione specialistica, che in gergo tecnico è definito a causa mista. Il primo pilastro è proprio la progressiva attribuzione di compiti.
Che immagino debba essere tracciata in qualche modo, giusto?
Certo, ed è documentata tramite strumenti oggettivi, come i libretti diario. Il secondo pilastro, invece, è la supervisione tutoriale. Che non significa avere un supervisore col fiato sul collo 24 ore su 24, ma un affiancamento modulato.
Ok, aspetta. Se la supervisione non richiede una presenza costante, mi sorge una domanda analitica. Cosa accade se viene assegnato un compito palesemente sproporzionato o inadeguato e lo specializzando commette un errore mentre il tutor non c'è?
Qui la legge è molto chiara. L'assenza di un supporto effettivo in quel contesto configura un gravissimo profilo di colpa per il tutor e per la struttura. Parliamo della cosiddetta culpa in vigilando.
Wow, quindi chi ha progettato male quel momento formativo ne risponde direttamente.
Esatto, chi doveva vigilare sui limiti ha fallito.
Chiaro. Questo stabilisce chi controlla i limiti dall'esterno. Ma passiamo all'obbligo giuridico interno, cioè lo specializzando deve riconoscere quando questi limiti vengono superati.
Assolutamente sì. A differenza del medico strutturato, lo specializzando ha il preciso dovere di astensione. Deve autovalutarsi, e rifiutare i compiti che eccedono le proprie competenze consolidate.
E se non lo fa, magari per non fare brutta figura in reparto?
Se agisce per eccessiva sicurezza e senza chiamare il tutor, genera la cosiddetta colpa per assunzione.
Cioè, per capirci, è colpevole per il solo fatto di averci provato?
Sì. Esattamente, perché espone il paziente a un rischio inaccettabile dettato dall'inesperienza. L'atto stesso è colposo, a prescindere dall'errore tecnico.
Ma scusa, voglio sollevare un'obiezione pratica. La realtà clinica a volte è puro caos. Immaginiamo un'emergenza assoluta, un paziente in pericolo di vita. Il tutor in sala operatoria, irreperibile. Lo specializzando deve stare fermo e guardare il paziente aggravarsi.
Questa è un'ottima osservazione. Esiste un'eccezione vitale, l'extrema ratio. L'intervento fuori dal proprio perimetro di competenza è tollerato, ma solo per evitare un danno certo al paziente.
Ok, meno male.
Però attenzione, ci deve essere l'oggettiva impossibilità di reperire il tutor. E la cosa fondamentale è che lo specializzando deve poter provare in tribunale questa circostanza.
Ah, quindi l'onere della prova ricade su di lui?
Esatto, è pesantissimo.
Insomma, tirando le somme di questa nostra analisi, il ruolo dello specializzando è davvero un delicato equilibrio. Da un lato l'esigenza di fare pratica, dall'altro la garanzia di sicurezza per il paziente.
Un equilibrio che non ammette equivisazioni, sì.
E c'è un dettaglio emerso dalle nostre fonti che vorrei usare come riflessione finale, un po' provocatoria per chi ci ascolta. Ripensiamo a quei libretti diario e alle schede di valutazione periodica.
Strumenti fondamentali, certo.
Sì, ma nati come strumenti puramente didattici, eppure, in caso di contenzioso, si trasformano nell'unica vera blindatura legale. Finiscono per oggettivare il confine esatto tra un errore scusabile e la colpa per assunzione di cui parlavi.
È un cambio di prospettiva notevole.
Davvero. Viene da chiedersi quanto di ciò che viene considerato un semplice strumento di formazione sia in realtà la costruzione meticolosa di una difesa legale. Un pensiero su cui vale la pena riflettere.